affronta abbastanza leggermente tutta una serie di temi che invece tanto leggeri non sono. Però il problema è proprio esattamente quello, che se non troviamo un modo per parlare di questi temi senza essere troppo impegnativi, la gran parte di noi scappa o non ascolta, che è più o meno la stessa cosa fondamentalmente. Quindi strategie che permettano di parlare di argomenti impegnativi leggermente sono strategie benvenute. E ce ne sono una miriade di canzoni del genere. Io ormai, come dire, avendo una certa età, ho una costruzione su testi di un'altra epoca per molti versi, però ce ne sono, continuano ad essercene a iosa, per cui l'importante è trovarle, anzi se qualcuno di voi poi me ne segnala qualcuna più recente di musicisti che io non ascolto per motivi di tanti motivi oggettivamente, sarebbe cosa buona e giusta farlo. Ad ogni modo, la prima cosa è domande. Avete passato un fine settimana di stupefazione alcolica e quindi niente di... Capisco. Beh, mi fa piacere. Toccherà studiare quanto l'alcol influenzi la conoscenza e il costruirsi del pensiero critico. Potrebbe essere una tesi interessante. Però comunque, detto questo, eravamo rimasti a un punto interessante, nel senso che il ruolo, dal mio punto di vista, è uno degli argomenti più vicini, nel senso che non potete non farci caso, visto che tutti noi, oltre che portatori sani di sociologia, siamo portatori sani o meno di ruoli. Sulla sanità lì c'è un po' da discutere. Però sono cose che ci becchiamo un po' come gli status ascritti fin dalla nascita, cioè al momento in cui nasci perlomeno sei figlio, perlomeno, di qualcuno, da qualche parte, in qualche modo, ma sei sicuramente figlio. Come nasci, probabilmente sei subito maschio o femmina. E come abbiamo già detto e come vi verrà ripetuto in svariate istanze, il problema fisiologico, la questione fisiologica è soltanto una parte dell'aspetto, perché sulla fisiologia si innestano delle aspettative, ovvero sia dei comportamenti attesi, dei giudizi a priori, no? In tante culture, come saprete, le donne vengono ritenute inferiori. In tante culture molta gente viene ritenuta inferiore. Diciamo che spesso e volentieri le culture sono esercizi nell'attribuire a qualcuno lo status di inferiore per molti versi. Però comunque tutte le culture prevedono che a seconda del tuo sesso tu ti debba comportare in un certo modo, in un altro modo, abbia delle cose da fare, sia migliore per certi incarichi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la questione del genere è una questione che è strettamente connessa col discorso del ruolo, tanto per dirne una. E a proposito del discorso del ruolo, abbiamo già detto, se vi ricordate, che ve ne ho presentate due possibili declinazioni. Una più manualistica, più semplice, diciamo, chiamiamola così, che è quella che dice che il ruolo è un insieme di modelli di comportamento e che comunque ci dà questa sensazione di generazione dal basso, no? Quello che viene chiamato oggi o bottom up o grassroots, che sono, non riusciamo a non essere esterofili, soprattutto in Italia. Quindi sono quelle cose che partono dal basso, salgono dal basso, non vengono imposte dall'alto e si generano per, in qualche modo, agglutinazione, per addensamento. Quindi questi modelli di comportamento sono quelli che alla prova del gruppo si rivelano i più efficaci, i migliori, e vengono quindi trasformati in qualche misura in norme di comportamento, per certi versi. L'altro discorso che abbiamo fatto, vi ricordo, invece, è l'insieme di diritti e di doveri. Per l'insieme di diritti e di doveri, a parte le specifiche che abbiamo già visto, vale ed è importante riprendere il discorso che abbiamo fatto sull'immaginazione come strumento di conoscenza. Perché ne parleremo, perché è uno degli argomenti centrali del mio libro, perché è ora che qualcuno cominci a dirlo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Se noi manteniamo lo stigma sull'immaginazione che vige al momento, con la pretesa di dati, con la pretesa di applicazioni pratiche, con tutte queste stupidaggini che girano nell'ultimo periodo, la nostra cultura probabilmente sta andando giù per una china dalla quale non si riprende. Perché una delle cose che vanno valutate e considerate è che se non ci fosse stata l'immaginazione, noi non saremmo qui. è semplicemente che non stiamo più capendo un accidente di quello che facciamo, perché se il cavernicolo si fosse dovuto concentrare sui fatti, sui dati, sull'immediato della sua vita, noi staremmo tutti ancora seduti davanti alle caverne a prenderci ammazzate in testa con le asce di selce e non avremmo fatto nulla, perché tutto quello che è venuto dopo mica c'era prima. Non so se questa cosa è chiara. Cioè il fatto che noi abbiamo queste sedie, queste regole, queste norme, queste tecnologie, se qualcuno non le avesse immaginate, noi non le avremmo. Quindi dire che l'immaginazione non ha a che fare con la conoscenza e col progresso è una cazzata solenne, perché quelli esistono soltanto perché qualcuno li ha immaginati. Se noi decidiamo di non immaginare più, ci fermiamo, semplicemente, che è quello che sta accadendo oggi. Che noi oggi abbiamo gli algoritmi, abbiamo la matematica, abbiamo tutta una serie di cose, ma una paralisi dell'immaginazione, perché sembra che sia diventato brutto immaginare, tant'è che poi abbiamo dei sogni da quattro soldi e delle vite da quattro soldi. Questo è un po' il tema della questione. Immaginare non è semplicemente stare lì e, come dire, no? Disperdersi, tant'è che ci sono tante frasi. C'è l'immaginazione, c'è la fantasia, c'è la fantasticheria, ce ne sarebbero parecchie di distinzioni, se vogliamo essere onesti. Però siccome appunto siamo un po' così, ci siamo dimenticati una serie di cose, anche le finezze del dialogo e delle parole ce le siamo perse, ma questo ormai lo saprete. Quindi comunque il problema qual è? Che nel momento in cui io apprendo qualcosa, vengo informato di qualcosa, imparo qualcosa, questo mio imparare non è astratto, come vi ho già detto, ma è connesso ad un qualche tipo di immagine che io mentalmente mi formo. Quindi se parliamo di una macchina, io non è che immagino che, come dire, parlando di macchina non ho nessuna cosa in testa salvo un concetto di mezzo semovente con motore, quattro ruote o sei ruote, eccetera. No, io me vedo una macchina, allora potrà essere un SUV, potrà essere una Mercedes, potrà essere una Isotta Fraschini, potrà essere... E il fatto che io la declini in un modo o nell'altro è parte del mio conoscere l'oggetto. Perché quell'oggetto in qualche modo suscita in me una risposta, che è una risposta anche immaginale, non semplicemente razionale. Ok? Quindi, qualunque cosa, anche nel momento in cui io vi sto parlando di ruolo, ognuno di voi questo ruolo lo interpreta in un certo modo, lo declina in un certo modo, secondo una serie di nuovo, regole che studieremo, probabilmente, perché sono utili per conoscerci. L'immagine e l'immaginazione sono uno strumento eccellente per conoscere se stessi, perché prescindono dal, come dire, dal controllo dell'io. Le immagini ti si presentano alla mente senza che tu le chiami, ti avvolgono, ti si impongono per certi versi, no? Sono un altro canale che noi abbiamo a disposizione per poterci comprendere e per poter comprendere il mondo. Perché vengono dalle parti meno consapevoli, vengono dalle parti più profonde, spesso e volentieri vengono dai luoghi che altrimenti non scandaglieremmo. Pensate semplicemente, senza dover addentrarci nella questione, all'importanza dei sogni in tutta la psicanalisi. Nei sogni qualunque dettaglio, qualunque aspetto, qualunque ritmo sono importanti perché significano, non perché sono belli da vedersi. Non c'è un regista attento alla bellezza del sogno, c'è qualcuno che vuol dire qualcosa. Qualcosa che vuol dire qualcosa, lì la questione è spinosetta, però lasciamola da parte. Allora vi dicevo che nel momento in cui io immagino il ruolo come insieme di diritti e di doveri, in qualche misura la rappresentazione prevalente di questo concetto è la rappresentazione di qualcuno che si erge, no? autorevolmente, come abbiamo visto l'altra volta, solo, verso un qualcosa di superiore, che possa essere un'istituzione, possa essere una divinità, questo non lo abbiamo particolarmente presente. Però, prima di tutto, dobbiamo sottolineare questo aspetto dell'ascensione. Uno degli autori che studieremo molto si chiama Gilbert Durand, ed era un socio-antropologo francese piuttosto importante, che ha scritto delle cose estremamente interessanti. Una si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, e ci rifaremo parecchio a questo testo, nelle quali stabilisce delle connessioni fra gesti, significati, valori, perché, come vi dicevo, l'uomo è un essere spaziale. Già abbiamo parlato della spazializzazione del linguaggio, no? Mi pare di ricordare che anche l'altra volta abbiamo parlato del fatto che collochiamo ciò che è importante in alto. quando vogliamo lodare, quando vogliamo esultare, quando vogliamo benedire, i gesti vanno verso l'alto. E questa cosa Dürer la chiama verticalizzazione valoriale, nel senso che l'essere umano a livello istintuale pone ciò che è importante in alto. Come vedremo, questo ha probabilmente a che fare con la stazione eretta. Cos'è la stazione eretta?
La postura,
il fatto che l'uomo probabilmente diventa uomo, come noi oggi più o meno tendiamo a rappresentarcelo, nel momento in cui passa dalla quadrupedia alla bipedia. Perché questo cambiamento è un cambiamento fondamentale. Voi direte, vabbè, sono 10-12 mila anni fa, chi se ne frega, noi siamo tendenzialmente, come dire, in gran parte restiamo quelli. Abbiamo delle parti del cervello, come vedremo, che sono ancora quelle e sono ancora importanti, che ne pensi Cartesio e che ne pensino tanti altri celebri autori nel frattempo. Quindi questo iscrivere nelle configurazioni neuronali profonde è qualcosa che portiamo con noi. E se ci pensate, che succede quando io da questo livello mi alzo a questo livello?
Cambio prospettiva,
dice la vostra collega. Qualcuno ha detto qualcos'altro, ma non l'ho sentito. Prospettiva, la stessa cosa, perfetto. Cambio prospettiva, ma non solo. Di fatto, nel momento in cui io mi alzo sulle mie gambe, scopro l'orizzonte. Quindi l'alzarsi è il gesto che fonda il nostro primo istinto di divisione, perché finché io sono carponi, i miei occhi guardano per terra. C'è solo l'immediato. Nel momento in cui io mi alzo, invece, comincio a guardarmi intorno. Nei grandi miti, nelle grandi cosmogonie, questo è il famoso momento della separazione dei genitori primordiali. Non so se qualcuno di voi si interessa a questa cosa, ma in tutti i racconti cosmogonici del pianeta c'è un momento in cui il cielo e la terra si separano. Ecco, il momento in cui il cielo e la terra si separano probabilmente è il momento della stazione eretta. Quindi è il momento in cui cominciamo a definire il nostro spazio nel mondo, cominciamo ad assegnare dei confini, cominciamo a delimitare, che sono tutti gesti che valgono per lo spazio, ma valgono anche per la conoscenza, no? Come dicevamo, il nostro linguaggio è spaziale. Quindi nel momento in cui io mi alzo sulle mie gambe, inizio a distinguere, inizio a definire, non solo, ma libero due arti che diventeranno poi, in qualche misura, gli strumenti del mio essere umano, no? Pollice opponibile, la capacità di manipolare gli oggetti, la capacità di modellare il mondo, tutto questo viene da un semplicissimo gesto. Semplicissimo, per modo di dire. Ancora oggi non abbiamo ben presente cosa vuol dire stare in piedi e camminare. Tutte cose che diamo per ovvie, no? Non sono ovvie. Il camminare di per sé, non a caso, è uno dei gesti che io preferisco in assoluto e che comunque si carica di una miriade di significati simbolici. Perché? Perché camminare vuol dire rinunciare all'equilibrio. Ogni passo è una crisi, perché nel momento in cui io porto avanti c'è una fase nella quale non sto solidamente sulle mie gambe, no? Camminare vuol dire regolarmente rinunciare a una zona di comfort, vuol dire rischiare di volta in volta. Perché la nostra struttura è meravigliosa, ma ancora carente da molti punti di vista. Ci siamo adattati fino a un certo punto, pensate alle cervicali, no? Che è uno dei punti, diciamo, meno corretti della nostra stazione, pensate alle varie questioni relative a tutte le varie articolazioni, eccetera, insomma c'è parecchio da dire. Comunque questo lo vedremo in un secondo tempo. Fondamentalmente quello che è importante è tenere presente questo discorso, però sia che il nostro conoscere si struttura su gesti, simboli, tutta un'altra serie di cose rispetto semplicemente al fatto della ragione, la ragione astratta, no? Come la chiama Maffesoli, la ragione strapiombante, che non a caso si colloca automaticamente in alto e guarda in basso, quindi si autoattribuisce un valore estremo, quasi divino. Allora, questa immaginazione dell'insieme di diritti e di doveri è un'immaginazione problematica oggi. È un'immaginazione problematica perché? Perché genera anch'essa delle aspettative. E cosa sono ste benedette aspettative delle quali stiamo parlando estensivamente? Quelle che nel video di Billy Joel avevano quella scala tanto ripida e complicata, le famose expectations. Sono cose che noi riteniamo lecito aspettarci. Ed è importante la definizione del lecito. Uno dei vostri colleghi mi ha dato una definizione adorabile, devo dire, che è quella di immaginazione fondata, che mette bene in luce quanto anche nella nostra vita normale noi immaginiamo. E d'altronde fare un progetto, cos'altro è se non immaginare, tanto per continuare a smantellare i luoghi comuni? Noi di fatto non facciamo altro che immaginare. Perché se fossimo tutti zen, vivremmo tutti nell'istante e probabilmente non immagineremmo. Ma già il fatto che stiate pensando di andarvi a prendere un succo di frutta o un caffè è immaginazione. Non è altro. Semplicemente questo. Bisogna chiamare le cose col loro nome. Non ci sono altri modi per definirlo, perché tutto ciò che va al di là del momento attuale ha una componente immaginaria. Ci sono alcune immaginazioni più fondate, no? Come diceva giustamente il vostro collega, e quindi queste immaginazioni fondate sono le aspettative, il fatto che probabilmente non avreste nessuna difficoltà a trovare un caffè in piazza. Se voleste bere un bicchiere di orciata già avreste un altro problema, perché dovendo andare in Andalusia la cosa sarebbe un po' scomoda, e via discorrendo, chiaramente, no? Però il punto centrale è questo, l'aspettativa è un gesto mentale, un atteggiamento, dove si combinano immaginazione e intimazioni reali. Io non mi aspetto di volare, perché quella non sarebbe un'aspettativa, sarebbe un sogno, un desiderio, una follia, un'allucinazione, chiamatela come volete, però posso perlomeno aspettarmi di impiegarci un'ora per tornare a casa. Posso aspettarmi che voi studiate quello che vi sto dicendo, vi presentiate all'esame sapendo qualcosa. Voi potete aspettarvi di trovarmi a lezione quando è orario di lezione. Queste sono in larga misura delle aspettative quotidiane, normali, senza andare troppo lontano, no? E di conseguenza, quali sono le aspettative che suscita la configurazione di cui stiamo parlando? Ve l'ho detto l'altra volta, la certezza del diritto. Noi al diritto attribuiamo per qualche ragione, storica probabilmente, anche di esigenze nostre personali, la capacità di essere dirimente da un punto di vista di giustizia e di stabilire delle certezze, no? Il diritto stabilisce delle certezze, quindi nella configurazione dei diritti e dei doveri c'è un tono di certezza molto marcato. Poi c'è un problema, come abbiamo visto, che ha a che fare con la furbizia dell'essere umano, l'astuzia direbbe probabilmente Maffesoli, ovvero sia il fatto che distinguendo così drasticamente fra diritti e doveri io in qualche misura perdo la connessione dinamica fra i due e posso tranquillamente, come dire, ricordarne solo una parte. Io tendo a ricordarmi solo i miei diritti, i miei doveri mi passano di mente. Tant'è che, come abbiamo detto l'altra volta, una delle definizioni più intelligenti di Mongardini sta proprio nel chiamare l'abitante del XXI secolo l'avente diritti. Noi ci sentiamo sempre titolari di qualunque tipo di cosa, dimenticando che a fronte di questa titolarità ci sarebbero tutta una serie di obblighi. No? Sì, c'hai il diritto di fare una cosa, ma avresti il dovere di non farne un'altra. Quella ci passa di mente, che è scomoda, è antipatica. E poi, in ultimo, c'è questo aspetto di rapporto esclusivo con qualcosa di astratto, nel senso che l'uomo, il soggetto moderno, si percepisce in grado di dialogare direttamente con l'istituzione o con la divinità senza aver bisogno di nessun intermediario. Sei tu che ti ergi contro il destino, in qualche modo, che è la versione titanica della filosofia tedesca del 1800 e via discorrendo. Quindi il soggetto moderno è solo, è autonomo e non ha bisogno di nessun altro, che è la retorica della modernità, oggettivamente, no? Questa falsa interpretazione dell'autonomia e della libertà. Il problema sta nel fatto che di queste affermazioni non ce n'è una che va bene. e ce ne stiamo cominciando ad accorgere in modo sempre più significativo. Come vi dicevo, l'idea del soggetto come monade è un'idea criticabile da miriadi di punti di vista. Il soggetto non è un atomo, il soggetto è parte di qualcos'altro, è una componente. E di conseguenza ha delle dipendenze e delle capacità di supporto che vanno però risolte e interpretate all'interno di una relazione. L'uomo non esiste in sé. E questo è un aspetto che traversa tutti i livelli di approfondimento e di comprensione dell'analisi sociologica. Ne abbiamo parlato dei livelli di comprensione della sociologia? Micro, meso e macro? Ecco, bene, è opportuno farlo allora. Allora, noi i discorsi, le analisi sociologiche, i discorsi sociologici li possiamo articolare su tre livelli di generalizzazione. Il livello micro ha a che fare con le interazioni fra soggetti, quindi direttamente, no? Quella che è più o meno la vita quotidiana, come ce la immaginiamo. Poi c'è un livello meso, che è il livello del rapporto fra il soggetto e l'istituzione. L'istituzione è qualcosa di superiore al soggetto, diciamo una formazione di un livello d'astrazione superiore, come vedremo. Avrete immagino presente cosa siano le istituzioni, perlomeno a livello di discorso generale. L'università è un'istituzione, no? Tanto per dirne una. E terzo livello, il livello macro, è quello dei rapporti tra istituzioni. Quindi, come più o meno si dice microeconomia, macroeconomia, no? La macroeconomia ha a che fare con rapporti tra grandi entità che possono essere multinazionali, stati, aggregazioni di stati e via discorrendo, che vengono a noi percepite come estremamente lontane. Ecco, dal punto di vista della sociologia relazionale, del discorso che stiamo facendo noi, questo è un discorso che va bene fino a un certo punto, perché poi di fatto i livelli convivono. Nel senso, se una vostra collega un vostro collega mi parla, che tipo di interazione è secondo quello che vi ho appena detto? Micro. Meso. C'è chi dice meso e c'è chi dice micro. Il fatto è che ci hanno ragione entrambi, perché per certi versi siamo due esseri umani, no? Però per altri versi siamo dei portatori di ruoli che ci inseriscono in determinati contesti. Ma andiamo pure oltre. Comunque, il vostro essere studenti è un problema di appartenenza a un'istituzione, per cui per certi versi è anche macro, perché sono due istituzioni che dialogano, o comunque un dialogo interno a un'istituzione. Non so se vi rendete conto della questione. E questo ci mette davanti uno degli avverbi con i quali avremo più spesso a che fare, che è contemporaneamente. Perché il nostro modo di pensare è un modo sequenziale. Noi pensiamo A, B, C e D. Il mondo in gran parte accade tutto insieme. Allora, nel momento in cui noi parliamo, siamo tutte queste cose insieme. Non è che posso decidere di essere semplicemente un essere umano o semplicemente una parte dell'istituzione. Io sono un essere umano che appartiene a un'istituzione che in quel momento sta parlando come parte dell'istituzione, ma contemporaneamente resta un essere umano. Non so se questa cosa è chiara. Quindi il paradigma esclusivo, che è il famoso out-out, scritto A-U-T, mi raccomando, perché non siamo inglesi, qui siamo latini, quindi è O-O, non fuori-fuori, perché sennò non ci si capisce più. Allora, l'out-out cede, tanto per cambiare, a favore del paradigma inclusivo che è et-et. Io sono docente, essere umano, parte della specie umana, eccetera, eccetera, tutto insieme. Quindi è soltanto una forzatura il mio volermi riconoscere solamente come docente in un certo momento, che lascia un po' il tempo che trova. Quindi lo facciamo a livello analitico, questo distinguere tra macro, micro, meso, tutte le cose che distinguiamo, ma nella prassi questa divisione così netta di solito non c'è. Il mondo è molto più complesso di quanto non ci sembri. Ok. Allora, qual è il problema? Il problema, dicevamo, è esattamente questo, che l'immaginario dei diritti e dei doveri mi restituisce una visione di me, in qualche misura, che non è più accettabile, che è difettosa, chiamiamola così. No? Perché io non sono astratto, non sono solo, non sono io che dialogo con l'istituzione, ma dialogo eventualmente con qualcuno che in quel momento sta facendo le veci dell'istituzione, ma è comunque una persona. No? Quando voi pensate al G8, che è il G8?
raccolta di imprese. Meeting.
Raccoglie.
Che è il G8?
È la riunione degli 8 stati più importanti e avanzati al mondo.
Economicamente, diciamolo, perché va detto, perfetto. Quindi il G8 non è affondato, non stiamo giocando con la battaglia navale, ma è una delle tante sigle con le quali avete sentito G7, G8, G20, ce ne sono quante ne volete, no? Ok, allora lì è un contesto palesemente macro rispetto a quello che vi ho detto, no? Però non è che voi vedete le istituzioni, voi vedete 8 persone, no? Che in quel momento stanno per le istituzioni. E questo è il punto. E questa cosa è importante ricordarsela, perché configura un rapporto che è biunivoco in quel momento e che di conseguenza andrebbe interpretato in questo senso. Cioè, ci sono aspetti di quell'essere lì di Renzi, della Merkel o di chi, che prescindono da Renzi e dalla Merkel. Non so se questa cosa è chiara. Ed ha un po' a che fare con tutto quello che ci stiamo raccontando in quest'ultimo periodo sulla casta, sui privilegi della casta, sul perché questi stronzi abbiano diritto ad avere delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Senza ricordarci più che quel discorso, inizialmente, che poi sia corrotto, siamo d'accordo, ma comunque ciò non toglie che possiamo prescindere dalle sue radici, era un discorso di prestigio nazionale. Perché quei beccamorti, come li chiamiamo tutti ultimamente, sono pure deputati. E in quanto deputati sono parte di un'istituzione che dovrebbe essere un'istituzione prestigiosa del nostro paese. Non so se è chiara sta cosa. Cioè io devo poter separare il ruolo dalla persona che lo riveste. Perché la persona può essere la peggiore persona del mondo, ma il ruolo resterà quando lei se ne sarà andata. E se io quel ruolo l'ho distrutto nel frattempo e non gli assegno più nessun tipo di valore simbolico, di prestigio, di rispetto, io non sto facendo un servizio a nessuno. So se sta cosa è chiara. Bisognerebbe recuperare un po' di, come dire, consapevolezza di queste dimensioni. Io sono anche un docente, contemporaneamente, ma anche. Ok? E in quanto docente ho una serie di comportamenti attesi che dovrebbero essere messi in atto, a prescindere. So se questa cosa è chiara. Perché posso esserci oggi io, ma domani ci sarà un altro, e sarà sempre docente. Il ruolo è qualcosa che va compresa bene perché, ripeto, al di là delle qualità umane di chi lo interpreta, ha delle sue qualità e delle sue esigenze e delle sue aspettative. Tant'è che, tanto per restare con la casta, una delle aspettative alle quali ovviamente non si è poi posto mano a livello legislativo perché sembrava ovvio che fosse così, erano quelle di una certa onestà nei comportamenti, di una non voracità particolare nell'acquisizione di beni economici, no? Tutta una serie di cose che tu t'aspetti e che ti rendono poi detestabile chi invece non le applica, chiaramente, una certa coerenza valoriale, insomma ci sono un sacco di cose. Però ciò non toglie che, ripeto, al di là della censura del portatore di ruolo di quel momento specifico, il ruolo resta, il ruolo va oltre l'essere umano che lo interpreta. E quindi ha delle sue ulteriori richieste. Ecco perché nel momento in cui io devo definirlo, dal mio punto di vista, è molto più opportuno che io mi focalizzi su queste. Quindi la definizione che vi do, con la quale lavorare, no, le altre le abbiamo viste e le abbiamo criticate, salute, mazza, momentaccio, come dice. Le abbiamo viste e non le abbiamo accettate, per i motivi che vi ho detto. Quella che invece vi propongo di accettare e che dovrebbe far parte del vostro strumentario in quanto definizione di ruolo è: il ruolo è un insieme di aspettative che compete a coloro che occupano alcune che occupano una posizione sociale. Perché questo discorso è diverso rispetto a quello che dicevamo prima? Perché è diversa anche l'immaginazione dell'aspettativa. Nell'immaginazione dell'aspettativa vi sono alcuni aspetti impliciti, quelle che chiamiamo le caratteristiche implicite dell'aspettativa, che sono radicalmente diverse da quelle della configurazione diritti e doveri. Perché un'aspettativa in prima battuta cosa tradisce? Un carattere relazionale. Io mi aspetto qualcosa da qualcuno. Quindi non c'è più questo rapporto con l'astratto, ma improvvisamente c'è un rapporto col concreto, con un altro, no? Quindi questo mi inserisce automaticamente in un tessuto, tessuto sociale, tessuto di aspettative, chiamatelo un po' come volete, ma non solo. L'aspettativa mette anche in luce un altro aspetto molto meglio del sistema dei diritti e dei doveri, ovvero sia il fatto che se io mi aspetto qualcosa da lei, lei si aspetta qualcosa da me. E questo non è scindibile, perché lei è parte della relazione. Non me la posso scordare. Non so se questo è chiaro. E sarebbe opportuno che ce lo sbattessimo in testa, perché nessuno di noi ha soltanto diritti e nessuno di noi ha soltanto aspettative sue verso gli altri senza che gli altri ne abbiano nei suoi confronti. Non so se sta cosa è chiara. Sarebbe opportuno che si chiarisse, perché è importante, perché non ci sono relazioni a senso unico. Già vi ho detto che sì, me l'aveva intuito questa cosa dello scambio continuo, no? La famosa Wechselwirkung, è esattamente questo. Se io mi aspetto qualcosa da lei, lei si aspetta qualcosa da me. E non è sopprimibile, è come dicevamo l'altra volta, struttura e azione insieme, non posso prescindere e fare solo che io mi aspetto e lei si attacca, perché non funziona così. Non posso togliere la parte della relazione. E questa cosa è bella e scomoda per certi versi. Perché? Dovrebbe esserci sul sito, su Sociologica, ci dovrebbe essere un articolo o un saggio scritto, non so, mi ricordo se su un libro che abbiamo scritto insieme o da solo, di un mio collega che si chiama Alberto Pirni, che è su un filosofo moderno molto interessante che si chiama Charles Taylor, che non ha niente a che fare con Frederick Taylor, il pazzo di cui parlavamo l'altra volta, questo si chiama Charles Taylor, che ha scritto un libro fondante che si chiama Alle radici dell'io, e da questa cosa ha tratto una serie di spin-off, chiamiamoli così, di ragionamenti accessori e integrativi. Uno di questi ragionamenti ha a che fare esattamente con l'essere in grado di dar conto delle proprie azioni. Perché questo è importante? Perché per le aspettative, giusto appunto, è uno strumento per abolire i falsi alibi. E ti mette in condizioni di avere una, come dire, un quantum di morale in più, un quantum di autorità in più. Che vuol dire? Vuol dire, noi abbiamo, oh, capita lei, abbiamo un rapporto, no? Semplice. Il rapporto qual è? In termini di aspettative. Lei si aspetta che io insegni, io mi aspetto che lei studi. Per questo vi dicevo che è scomodo dal vostro punto di vista. Allora, nel momento in cui lei si aspetta che io insegni, si aspetta una serie di miei modelli di comportamento, no? Vuol dire che io sia a lezione, che io le dia ascolto, che le spieghi di nuovo se per caso ce n'è bisogno, che faccia in modo che lei capisca quello che io insegno. E io mi aspetto che lei di conseguenza studi ciò che io le insegno, che lo capisca in un certo modo, se non lo capisce me lo venga a dire, si comporti in certi modi, venga all'esame e dimostri questa sua conoscenza. Nel momento in cui io ho tenuto fede alla mia parte di aspettative, io divento titolare di un diritto nei suoi confronti. Non so se sta cosa è chiara. Che non è sancito dal sistema giurisprudenziale. È un diritto che nasce dalla relazione. Perché se siamo in due a dover fare qualcosa e io ho fatto il mio, poi ti posso chiedere perché tu non hai fatto il tuo. Non so se vedete la questione. Non è che qualcuno me lo attribuisce. È proprio mio. Deriva dai miei comportamenti. Io ho titolo di chiedere all'altro ragione del suo non aver fatto quello che doveva, senza dover passare per i tribunali, senza andare alla polizia, senza cercare fuori, perché la nostra relazione da sola costituisce il luogo da cui nascono questi diritti. È chiaro che nel momento in cui io non ho fatto il mio, svicolo, ma sono comunque interrogabile dall'altro, perché se l'altro ha fatto il suo mi dice, senti un po', allora, come mai? Non so se questo è chiaro. E questo è uno strumento di rapporto, è uno strumento di relazione fondamentale, perché automaticamente distingue delle situazioni in cui ci sono potenzialità di intervento, ci sono delle capacità di influenza, ci sono dei diritti. Qui ci sono i diritti, che nascono dal fatto che noi costituiamo un qualcosa che ci supera entrambi. Noi siamo all'interno di una relazione e quella relazione ha delle sue norme che derivano da quello che fai al suo interno. perché ci sono, noi sappiamo perfettamente quali sono le aspettative reciproche. Capite? Questo vale ovviamente per il rapporto studenti-docenti, ma vale per ogni rapporto. No? I rapporti di coppia, i rapporti d'amicizia, i rapporti parentali, i rapporti di lavoro. Dovunque il fatto di avere un rapporto creato sull'aspettativa implica dei vincoli ai quali non ti sottrai, non puoi sottrarti perché ci sei dentro. Sei parte della ragione per cui esistono i vincoli, quindi non è qualcosa di altro. Non puoi più percepirlo come un'imposizione dall'esterno, non so se mi spiego. Tu ci sei dentro e sai perfettamente che in quel momento ti stai comportando bene o male, ne sei perfettamente al corrente. Magari ti racconti un sacco di balle per fare in modo che questa tua percezione non sia così chiara, ma tu lo sai. Quindi, come vedete, l'aspettativa genera una dimensione etica all'interno dei rapporti. Perché la relazionalità è questo, la relazionalità è dipendere dall'altro secondo degli equilibri variabili. E l'aver ottemperato a ciò che si presume sia il tuo obbligo, e poi chiaramente su questo si presume sia il tuo obbligo c'è da lavorare, perché tu puoi chiaramente interpretare in modo più lasco o meno lasco quali sono i tuoi doveri, fin dove arrivano, fin dove sei in grado di ottemperare o meno, chiaramente, no? C'è chi esagera, non so se avete visto tutta la narrativa americana dell'ultimo periodo, una narrativa nella quale la gente è più che disposta a prendersi le colpe di qualunque cosa accada. Cioè, esplode in palazzo, è colpa mia perché mi sono dimenticato di chiamare il tecnico 15 giorni fa e se fosse venuto... E si costruiscono tutta una serie di catene di responsabilizzazione che vanno spesso oltre quello che è effettivamente lecito e opportuno, no? Ma noi esistiamo, siccome ci concepiamo come atomi, ultimamente tendiamo a farci carico di tutte le colpe del pianeta e in larga misura queste colpe andrebbero attribuite ad altri o ad altro. Ma comunque questo poi lo vedremo meglio in un secondo tempo. Quello che è importante è capire questo: nell'aspettativa è implicito, ma fondante, un rinvio alla relazionalità. Il tessuto delle aspettative regge soltanto perché noi ne siamo parte attiva e non possiamo chiamarcene fuori. E questo è il punto, non c'è modo di chiamarsi fuori dal tessuto delle aspettative, perché le aspettative, come avevo detto, rilevano da ogni ruolo. Quindi voi potreste essere quelli che dicono, vabbè, sono qui perché mi ci ha mandato la mia famiglia, non me ne frega un cazzo, e quindi di conseguenza non sento nessun tipo di opzione nei confronti di questi. Ma tu nei confronti della tua famiglia hai delle opzioni, nei confronti di quelli che conosci hai delle opzioni, nei confronti del tuo partner hai delle opzioni. Tu sei costantemente immerso in un sistema di aspettative. Il problema è trovare l'equilibrio, come diceva Billy Joel. Quando è che smetti di pensare solo alle aspettative e pensi pure a te? Perché se è un rapporto bilanciato, un rapporto bilanciato esige che sì, tu prenda in conto l'aspettativa e in qualche misura però le bilanci contro la tua parte, perché tendi altrimenti a essere sbilanciato verso l'aspettativa altrui e quindi vivi la vita di qualcun altro, no? Come diceva Billy Joel, someone else's dream of who you are, il fatto che gli altri si aspettano che tu faccia certe cose, allora la famiglia si aspetterà certe cose, gli amici si aspetteranno certe cose, il partner si aspetterà certe cose, e se tu accetti queste aspettative senza un attimo dire ok, ma rispetto a me queste aspettative come le dobbiamo interpretare, rischi di diventare soltanto il sogno di qualcun altro. Se non sai cosa vuoi, è facilissimo diventare il sogno di qualcun altro, perché? Perché gli altri le idee chiare ce l'hanno, sei tu che non ce le hai. E nell'attesa, nel frattempo, nel tempo che ci metti a capire più o meno cosa avresti voluto, t'hanno già bello che cucito addosso un vestito che non ti riesci più a togliere e sei diventato qualcosa che non avresti voluto essere, forse. Ecco perché di nuovo la cultura soggettiva è centrale, perché la cultura soggettiva ci permette di avere una qualche resilienza a fronte delle aspettative, perché è vero che, come abbiamo appena detto, le aspettative sono fondamentali, ma vanno in qualche misura arginate. Ricordatevi, il Tao è un discorso di equilibri dinamici, non è semplicemente un cedere a qualunque tipo di cosa mi venga imposta, soprattutto perché le strutture e le associazioni e le istituzioni contemporanee nell'imporre aspettative sono diventate bravissime. Quello è il punto. Come dice Beck, le istituzioni, gli stati, i governi hanno detto, beh, siete individui consapevoli, sbrigatevela da soli. Quindi tutto quello che si sarebbero dovuto far carico loro, tutte le aspettative con le quali noi le abbiamo create nel tempo, eccetera, improvvisamente diventano un problema nostro. Quindi non c'è lavoro? Organizzati. Ma come organizzati? Il lavoro non me lo posso inventare, no? Il sistema lavorativo e tutta l'economia della questione dovrebbe essere oggetto di qualche altro genere di intervento, non semplicemente del mio. Però di fatto noi oggi abbiamo questo trasferimento di aspettative e responsabilità da tutte le varie sfere istituzionali sul singolo, il quale singolo a un certo punto si sfascia, perché non è in condizioni, no? Tant'è che Sennett, in un famoso testo che vi ho citato più volte, che è l'uomo flessibile, a un certo punto mette un capitolo fondante che dice esattamente il pronome pericoloso, che è il noi. La retorica moderna ha distrutto l'idea di noi. Siamo tutti io. E io, sui problemi, con la scala dei problemi che ci sono oggi, io non è sufficiente. È molto, molto meglio ripensare al noi. In certi discorsi, al di là del fatto che il noi è esattamente quel tessuto di relazioni all'interno del quale siamo immersi, quindi non è difficile, è lì, il problema è accorgersene. 5 minuti di break.
Ok,
seconda parte. Domande? Diciamo che l'ora scorsa è stata un'ora abbastanza impegnativa a livello concettuale, per cui se c'è qualcosa di non chiaro potrebbe essere opportuno riprenderlo subito, la famosa faccenda del ferro battuto finché è caldo. Eccoci. Perfetto.
Allora, lei ha parlato appunto della distinzione tra ruolo e persona e nella società di oggi pesa più il ruolo della persona, nel senso che se una persona è in difetto dal punto di vista del ruolo sovrasta una positività che c'è nella persona. Un esempio pratico: ieri sera ho visto un servizio alle Iene di una professoressa in una scuola di Venezia che insegna inglese, quindi una materia che con quanto ha a che fare col suo problema non, insomma, non c'entra nulla, che ha scritto dei pensieri razzisti sugli immigrati pesantemente e quindi è stata, diciamo, colpevolizzata parte per le parole dette, ma proprio il fatto perché lei assume il ruolo di educatrice in una scuola e quindi non è tenuta, diciamo, comunque non fare questa cosa.
Questo ha esattamente a che fare con quello che vi dicevo circa le richieste del ruolo che vanno oltre il momento specifico nel quale tu interpreti quel ruolo e che probabilmente oggi come oggi stanno assumendo un'altra incidenza, perché appunto i modi nei quali tu puoi manifestarti sono diventati talmente tanti e tali che anche se tu nel buio della tua stanzetta, come si dice, sei un perfetto stronzo, non riesci a far sì che questo rimanga limitato al buio della tua stanzetta, ma in qualche modo appunto scrivi pensieri razzisti, adotti comportamenti che poi vengono trasmessi, comunicati, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Questo è un po' è uno dei problemi piuttosto seri del ruolo, nel senso che nella complessità attuale il ruolo diventa un set di aspettative che prescindono dall'impiego specifico e dal momento, diciamo, ufficiale nel quale tu lo ricopri. Nel senso che tu devi riuscire in qualche misura ad essere coerente col tuo ruolo e effettivamente a volte a sacrificare parte della tua voglia di comunicare, della tua esistenza, del tuo carattere e via discorrendo, per fare in modo che il tuo ruolo non ne risenta, perché uno dei grandi problemi che c'è oggi nel ruolo è che noi lo interpretiamo in modo estremamente meccanico. E questo è un esempio esattamente di quello, nel senso che da quando siamo passati dallo strutturalismo allo struttural funzionalismo, come abbiamo detto, abbiamo cominciato a interpretare le nostre cose come funzioni, ovvero sia come comportamenti all'interno della grande macchina della società che richiedono che tu faccia certe cose in certi momenti e buonanotte. Questo però cosa comporta? Comporta un po' quello che abbiamo visto l'altra volta a proposito della ripetizione, se vi ricordate. Che il gesto meccanico è un gesto privo d'anima. Quindi se tu il ruolo lo ricopri esclusivamente per motivi strumentali, quindi perché ti dà un certo prestigio, perché ti dà un certo potere, perché ti dà un certo reddito e via discorrendo, ma tu non credi nel ruolo, il tuo modo di interpretare il ruolo sarà meno efficace di quanto sarebbe opportuno, sarà meno vincente, tanto per usare un termine estremamente diffuso. Tant'è che il famoso Sennett, che è quello di cui abbiamo parlato già più volte, in quel libro magnifico che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, parla della necessità di credere nel ruolo. Sì, è un ruolo, è qualcosa che tendenzialmente non ti apparterrebbe, è una maschera, è qualcosa che altri hanno preparato per te, quello che volete, ma il rapporto con questo è contraddittoriale, non è semplicemente una maschera che ti infili, fai alcune cose che ti hanno raccontato e la poggi, perché in quel momento tu non stai facendo quello che dovresti, tu devi credere in quello che stai facendo. Ed è anche il problema di coloro che recitano. Un attore che non diventi in qualche misura il ruolo che interpreta, non è un buon attore. No? Non so se avete presente. Ci sono attori che passano mesi a entrare nel ruolo. Perché? Perché se no, non va. Allora, perché l'attore deve porsi questo problema e il professore non deve porsi questo problema? Per non parlare poi di quanto di senso e di significato l'interpretare il ruolo in un certo modo comporta. Ripeto, se non credessi che è importante che io sia qui, starei altrove, che è più o meno quello che diceva Steve Jobs quando parlava del credere nel ruolo anche lui. È quello, cioè tu devi fare qualcosa che ami, la passione è fondamentale, perché senza la passione tu non lo interpreti bene il ruolo. E da quando noi abbiamo pensato che il ruolo si potesse interpretare in modo asettico, che sono cominciate ad andare male le cose. Perché il ruolo ha delle esigenze che vanno, delle aspettative che non sono tutte scritte dalla prima all'ultima, però è ovvio che tu ti aspetti da certe figure certi comportamenti, e nel momento in cui queste figure quei comportamenti non li mettono in atto, ma ne mettono in atto altri che sono addirittura opposti, la loro capacità di influenzarti attraverso il ruolo che rivestono decresce. Tu devi ricostruirti ogni volta tutto, l'autorevolezza del ruolo, l'affidabilità, la fiducia, tutte cose che stiamo per vedere. Sono in gioco in questa dinamica in modi che noi non siamo più in grado di apprezzare, perché abbiamo operato una serie di distinzioni, tanto come abbiamo detto più volte, di distinzioni e di riduzioni tali per le quali il ruolo diventa un set di cose. Devi fare questo per 3 ore alla settimana, questo per 5 ore alla settimana, poi devi fare questo, questo, quest'altro, dopodiché basta, per il resto vai libero. Allora, dopodiché tu puoi fare letteralmente quello che ti pare? Di nuovo no, non funziona così. So se questa cosa è concepibile dal vostro punto di vista, perché urta con tutta una serie di appunto di assunti che oggi come oggi diamo per scontati, ma è lo stesso discorso che abbiamo visto a proposito del lavoro. Se noi il lavoro lo limitiamo ad un'attività strumentale che serve a portare a casa lo stipendio a fine mese, quel lavoro non è più in grado di spiegarci perché lo stiamo facendo, non è più in grado di farci crescere, non è più in grado di farci diventare migliori, non serve più a niente. Serve soltanto a piare i soldi alla fine del mese. Ed è un po' poco. Perché noi attraverso i ruoli, come abbiamo visto, vogliamo entrare in rapporto con gli altri, vogliamo essere migliori di quello che siamo, vogliamo diventare quello che potremmo essere. Cioè abbiamo una miriade di richieste e di aspettative verso i ruoli. Ma se li interpretiamo nei modi con i quali ci vengono presentati, queste aspettative sono tutte destinate a essere tradite, sono tutte destinate ad andare per aria. Quindi è una dialettica estremamente complessa, ripeto, è molto 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 contraddittoriale. Allora, quindi, relazionalità e reciprocità, questo è il primo aspetto focale sul quale dobbiamo concentrarci. Ma ce n'è anche un altro che forse è perfino più importante, e non so se mi rendo conto di quello che dico. Che differenza c'è tra aspettativa e certezza? Abbiamo visto che la modernità, prego.
L'aspettativa è una cosa che io mi aspetto accada, ma non la certezza che accade. La certezza è una cosa che deve succedere per forza, che sono sicura che avvenga.
Ok, posto che si tratta di ragionamenti che normalmente non esprimiamo perché appunto a dirli sembrano vuoti di senso, però esattamente il discorso è quello. Nell'aspettativa c'è implicita una componente di incertezza. Tant'è che il tempo verbale dell'aspettativa è il condizionale, dovrebbe venire, nel senso che da tutto ciò che so viene, ma potrebbe darsi che non succeda. Okay. Quindi l'aspettativa si lascia, ci dà atto di un margine che noi non possiamo controllare. L'aspettativa è molto meno moderna, perché la modernità invece chiedeva certezze, giusto appunto, come dicevamo prima, il diritto, le cose, no? Quindi no, viene, fine, assertivo, poi non viene e tu c'è un trauma, perché è avvenuto? Perché, capito. Però il punto qual è? Che l'aspettativa è uno strumento che ci permette di recuperare la percezione dell'incertezza, e noi siamo essenzialmente incerti, già l'abbiamo detto più volte, ma qui la cosa raggiunge una formulazione un po' più chiara. Noi siamo essenzialmente incerti perché? Perché abbiamo una conoscenza che è comunque parziale, lo vedremo prima, lo vedremo meglio fra qualche giorno, ma comunque è il caso di cominciarlo a sapere. Noi non abbiamo un sapere oggettivo, anche se ci raccontiamo di averlo. Tra il nostro sapere e il mondo c'è un piccolo scarto, piccolo o grande a seconda delle circostanze, che la statistica ci restituirebbe. Voi saprete che la statistica di fatto è un concetto estremamente incerto, anche se noi lo trattiamo esattamente al contrario. Però la statistica com'è? È qualcosa che dovrebbe accadere salvo un 0,1, 2%, 3%, 5%. No, la statistica ci dice costantemente che le cose non stanno così, o perlomeno potrebbero non stare così, solo che noi l'abbiamo interpretata in tutt'altro modo, no? Il nostro utilizzo della statistica è un utilizzo magico, per cui se c'è un caso su un milione la risposta è che vuoi che sia proprio io. No, però potresti. Non c'è scritto da nessuna parte che non sia tu, chiaramente, no? Per cui noi in questo utilizzo della statistica facciamo dei ragionamenti che sono a dir poco abborracciati, che non sono a dir poco di pancia. Usiamo i numeri, come vi ho detto più volte, per rassicurarci e non per capire meglio la realtà. Però siamo un tantino più saggi e quindi tendenzialmente sappiamo che la gran parte delle cose dovrebbe accadere, ma non è detto che accada. Quindi la aspettativa ci mette davanti il fatto che c'è una componente di incertezza ineliminabile nella nostra esistenza, ineliminabile attraverso qualsiasi cosa che non sia la fede. Adesso ci arriviamo, ma comunque la fede salta questo discorso e passa su un altro piano nel quale tutto improvvisamente raggiunge una sua coerenza, una sua narratività. Mentre da un punto di vista normale l'incertezza è esattamente quello con cui abbiamo tutti a che fare quotidianamente. Un'incertezza insopprimibile dovuta appunto alla complessità del mondo, alla complessità dei rapporti nei quali siamo inseriti, che tra l'altro una volta che la prendiamo in considerazione ci dovrebbe anche viceversa rassicurare, perché se noi pensassimo a tutte le cose che potrebbero andare male in occasione di qualunque nostro comportamento, anche dei più banali, il fatto che poi nella gran parte dei casi quei comportamenti invece avvengano come ce li aspettiamo dovrebbe essere fonte di gioia, quasi di entusiasmo. E vi faccio anche un ragionamento a livello proprio banalmente emotivo. Se io sono certo che una cosa accada ed essa accade, qual è la mia emozione? Manco, no. So abbastanza normale, perché doveva succedere. Quindi in un rapporto nel quale io sono certo, il mio variare emozionale va da un indifferente a un incazzato nero. Perché incazzato nero è quando quello che doveva succedere non è accaduto. Ma quando accade non sono contento, è normale che accada. Dovrebbe accadere molto meglio del previsto e lì comincia a diventare difficile che accada. Però potrebbe, una volta ogni tanto magari. Se io invece mi rendo conto della complessità e della difficoltà della situazione, quando qualcosa accade io dovrei essere contento. Anche se passa l'autobus in tempo. Perché quell'autobus passi quando deve essere successa una tale infinità di cose. Non ci devono essere stati incidenti strada facendo, non si deve essere rotto niente, non deve aver avuto nessun problema il guidatore, né tutta la sua famiglia, né aver avuto telefonate casuali. Cioè è una tale miriade di avvenimenti che potrebbero far sì che il mio autobus non arrivi, che quando quello arriva io dovrei essere contento, affrontare la vita con più gioia. Perché nella gran parte dei casi, che ci piaccia o meno, le cose accadono, esattamente come ce le immaginiamo. Quindi è chiaro che parliamo di una soglia. Poi sta soglia, ovviamente, a seconda dei casi, no? Se parliamo degli autobus a Roma, diciamo che sale. Però, insomma, nel complesso, a parte quello, il concetto generale è che nella gran parte dei casi le cose effettivamente accadono come ce le immaginiamo. Tant'è che quelle che accadono come ce le immaginiamo ce le scordiamo, ma ci ricordiamo regolarmente quelle che non sono andate come dovevano. No? Quindi abbiamo questa tendenza in qualche misura a, come dire, archiviare il positivo senza farci caso e a ricordarci soltanto del negativo, che è una caratteristica anche psicologica per molti versi, che va in qualche modo combattuta. Ecco perché c'è tutta la mistica del pensare positivo, think pink e compagnia cantante, no? Tutte queste cose, perché effettivamente noi tendiamo a dare il positivo per scontato, giusto appunto perché siamo in un'ottica di certezze, e ricordare soltanto le cose che non quadrano, possibilmente dandone la colpa a qualcuno, che è lo step ulteriore. Quindi incertezza, componente di incertezza. Avete mai, vi è mai capitato di aprire un rubinetto e di non che non esca l'acqua? Vi ricordate il momento? Vi ricordate quando mettete la chiave nella macchina, girate e non succede nulla? È un momento neutrale? La reazione è, cazzo Stefano, più o meno. Se vai a schiacciare l'interruttore della corrente e non si accende la luce, guardi l'interruttore come se te stessi a fare un torto. O no? Ci parli, spesso e volentieri, no? Lo interroghi, perché? Perché stai facendo questo? Che succede al rubinetto? Che ti dà un senso un po' così di, no, di spiazzamento per certi versi. Però perché? Perché quel rubinetto è un titolare di aspettative per lui. Questo è il punto. Cioè voi vivete in una trama di aspettative molto più complicata di quanto non crediate. Noi abbiamo aspettative verso qualsiasi cosa. Noi oggi, nel XXI secolo, molte di più di prima. Perché? Perché noi di fatto non sappiamo nulla di come funziona tutto ciò che ci circonda. Perché se il vostro cellulare non si accende quando schiacciate un tasto, voi che fate? Lo guardate come di bastardo. Non è che vai a ripararlo. Non hai la più pallida idea manco di come funzioni la circuitistica, figuriamoci se poi andiamo a pensare ai ponti dei satelliti e comunicazioni, le cose, no, non ne parliamo neanche, ma anche la corrente elettrica, al di là del fatto che tu non sai come funziona, ma non saresti neanche in grado di intervenire, perché se c'è un guasto a una centralina che sta a 7 km da casa tua, anche nell'ipotesi tu lo sappia, non è che pia cassetta gli attrezzi e vai lì e rimetti a posto le cose, no? Quindi qual è il problema? È questo, che noi di fatto siamo inseriti in una serie di questioni, equilibri e rapporti anche strumentali, dove abbiamo sempre meno voce in capitolo. E quindi di fatto noi ci costruiamo sempre di più attraverso delle aspettative. Ovvero sia, se io schiaccio il pulsante succede quello che mi hanno detto che dovrebbe succedere. Quando questo non accade, tu ti senti tradito. E guardi la macchina con gli occhi sgranati, come dici, beh, allora, su, avanti, reagisci, fai qualcosa. Ecco, quello è il tono dell'aspettativa. Cioè l'aspettativa non è un avvenimento neutrale, non è un pensiero un attimo strumentale. Nell'aspettativa io investo qualcosa. Tant'è che il vocabolario che utilizziamo per parlare delle aspettative è un vocabolario molto forte. Aspettativa tradita. Non disattesa. Tu hai tradito le mie aspettative col ditino, no, di quello proprio cattivo, e tutta una serie di implicazioni, perché il tradimento è un termine ad oggi ancora molto forte. Non è un termine che ti giochi così, non è ancora particolarmente sputtanato. Quindi, perché? Perché il terzo elemento centrale dell'aspettativa, quello ancora più importante degli altri, oserei dire, è la fiducia. L'aspettativa implica un impegno di fiducia. Perché? Perché tu, pur essendo consapevole del fatto che qualcosa possa non accadere, ti comporti come se fosse certa. E questo dislivello lo paghi in fiducia. Quello dove non arriva più la retorica, quello dove la nuova consapevolezza che hai è chiamata in causa, quello che tu fai senza saperlo tutti i giorni, perché anche questo, è impegnare la tua fiducia. E quando qualsiasi cosa non è all'altezza di quello che tu t'aspetti, è un tradimento, perché è fiducia tradita, non è semplicemente un rapporto strumentale. Ecco perché parli con la macchina e col rubinetto o col computer che non fanno quello che dovrebbero quando tu te l'aspetti, e non ti senti manco particolarmente strano, non so se mi spiego, ti viene proprio spontaneo, perché stai rivelando il fatto che tu una qualche consapevolezza del fatto che c'è in gioco altro rispetto all'accendersi della luce o al accendersi del motore, lo sai. Tutte queste cose sono segnali, sono indizi del fatto che il tuo mondo è molto meno solido di quanto tu non creda. Come dicevamo per Goffman l'altra sera. Ops, esattamente quello. È un altro discorso d'aspettativa. Io mi aspetto che tu non mi inciampi nei piedi. Se mi inciampi nei piedi mi devi dimostrare che non lo stai facendo apposta, che non sei strano, ma sei nell'ordine delle aspettative. E c'è stato un incidente banale, meccanico, e via discorrendo. Noi viviamo costantemente immersi in un tessuto di aspettative, estremamente elaborato. Ora non me vado a prendere il portafoglio e fare i soliti gesti spettacolari. Una banconota, chi ha una banconota in mano? In tasca, 5 euro vanno bene, qualsiasi cosa. Le monete no, perché hanno un differenziale simbolico diverso. Una banconota, ecco, una banconota. Allora, alzi, non... Ok, il signore è ricco, ringraziamo Dio. Però quella cosa che lui ha appena alzato di nuovo, per favore, ci faccia... Quella è un'aspettativa. Nient'altro. Perché quel pezzo di carta non vale nulla. A meno che tutti quanti si sia d'accordo sul fatto che vale 50 euro. Non so se sta cosa è chiara. I soldi, oggi, sono speranza, sono fede, non c'è niente sotto. Se io oggi trovo un baule pieno di sesterzi romani, magari, no? Sono ricco. Anche se i sesterzi romani non hanno più corso da mai. Cioè, ormai sono 2000 anni che non c'è verso di vedere un sesterzo, 1500. Però i sesterzi romani erano fatti di materiali nobili, sono fatti d'oro. E io, con quell'oro, continuo a poterci fare quello che mi pare. Ma quando dovessi trovare fra 2000 anni una cassa di banconote da 50 euro dell'Unione Europea, ma secondo voi che ci faccio? Il fuoco. Perché quella è un pezzo di carta. Non so se questa cosa è chiara. Io posso raccontarmi quello che voglio, ma quella resta un pezzo di carta, privo di qualunque tipo di valore, se non il fatto che tutti ci aspettiamo che quando lui ci va a comprare qualcosa, probabilmente gli diano un sacco d'altri pezzi di carta del resto, più la cosa in questione. Ma è una stipulazione nostra, sancita attraverso regolamenti, quello che volete, ma in analisi finale, all'ultimo, nell'ultimo livello, quello non è niente, è un pezzo di carta. Capite? Tant'è che cosa succede quando ci sono dei problemi con gli emettitori dei pezzi di carta? Che tutti vanno di corsa in banca e cercano di recuperare i pezzi di carta fisici, perlomeno. Perché noi oggi abbiamo ancora di più. Abbiamo dei pezzetti di plastica, no? Mastercard, fantastico. E Mastercard, al di là del fatto che io mi fidi di lei, che cos'è? Un rettangolo di plastica. Fine. Tutto funziona solo perché io ci credo, ragazzi. Questo è il punto. Dalla corrente elettrica alla banconota, al rapporto con qualcuno, io investo costantemente un quantitativo sempre più alto di fiducia, perché questo va a compensare tutte le mancanze che a me risultano da un punto di vista strumentale, cognitivo, di informazioni, di capacità tecniche. Io non so più niente. Sono stato spossessato di quasi tutti i miei saperi. Vi ricordo che i famosi contadini, quelli i bruti di cui tutti ridono, dei secoli scorsi, che conoscevano 400 persone, eccetera, 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 erano in grado di costruirsi una casa, di scavarsi un pozzo, di coltivare la terra, di essere autosufficienti, loro. Noi, senza che ve lo dico, lo saprete da soli, chi è che sarebbe in grado di sopravvivere senza tutto quello che abbiamo intorno? La risposta è semplice, pochi, voglio essere ottimista. E ce deve aver studiato apposta sopra, perché altrimenti non c'è verso. Noi siamo sempre più dipendenti, e questo è il paradosso della questione. Mentre ci dicono che siamo autonomi, diventiamo sempre più dipendenti. Noi dipendiamo dal gestore dell'elettricità, dipendiamo dal gestore del telefono cellulare, dipendiamo dal gestore del gas, dipendiamo dal comune nel quale viviamo, per l'acqua e tutto il resto. Noi, di nostro, cosa abbiamo?
Il nostro corpo.
Ecco, il nostro corpo, che è esattamente quello che abbiamo detto più volte, ovvero sia il motivo per il quale c'è tutta questa attenzione per il nostro corpo, perché di fatto quella è l'ultima cosa che ci è rimasta da gestire. No. Però per il resto noi dipendiamo in modo non trasparente da una miriade di entità ulteriori. E di conseguenza tutti i nostri comportamenti, chi più chi meno, sono informati ad un fidarci di quello che gli altri ci dicono. Schiaccia il tasto e succederà questo. Gira il rubinetto e succederà quest'altro. Ma il perché questo accada mi è completamente ignaro, ignoto, non lo so, io sono ignaro del fatto che quello è mio. Okay. Quindi capite che io investo e comunque investirei la mia fiducia in una miriade di occasioni. Diciamo che nella nostra vita questa fiducia viene molto più tassata di altri contesti e di altre situazioni. Perché? Perché in effetti io comincio a non sapere quasi nulla a proposito di nessuno. Quello che dicevamo l'altra volta del fatto che conosco 300 persone in tutta la mia vita, in qualche modo è un meccanismo di risparmio di fiducia, nel senso che se io li conosco. Quindi non è che devo pormi il problema se sono effettivamente ciò che mi dicono di essere, probabilmente so anche perché fanno le cose che fanno, perché conosco tutta la storia alle spalle, quindi io con loro non ho un rapporto di fiducia, ma li so, è quasi una certezza, quasi perché chiaramente sono sempre esseri umani, per cui. Ma oggi io nei confronti del resto del mondo, cosa so? Che tipo di sapere ho per il quale non fidarmi? Poco, no? Poco, non solo perché nella metropoli abbiamo davanti a noi una serie di costanti, tra virgolette, minacce o comunque occasioni nelle quali io entro in contatto con qualcuno che dice di essere qualcosa. Allora, mentre può esserci un grado di fiducia che ha a che fare con la, diciamo, con la competenza del qualcuno a fare qualcosa. Per esempio, voi arrivate qui e vi trovate davanti a un docente, vi fidate del docente perché tendenzialmente dovrebbe essere preparato, ma magari il docente potrebbe non essere così bravo, no? Quindi magari rispetto alle vostre aspettative essere... Ma non c'è solo questo, se ci pensate, c'è anche uno step ulteriore. È veramente il docente quello oppure uno che sta facendo finta di esserlo? Nessuno di voi mi ha chiesto le credenziali. Vabbè che trovassi qualcuno che viene a fare il mio lavoro al posto mio, probabilmente potrei anche pensarci, ma è un po' impensabile che qualcuno venga a passare le ore qui a farvi lezione. Però, di fatto, il vostro atteggiamento nei miei confronti è stato un atteggiamento di fiducia. È arrivato uno che faceva quello che voi vi aspettate da un docente. Non so se vi ricordate La vita è bella con Benigni. Benigni passa da gerarca fascista quando, diciamo, non c'ha manco il physique du rôle, diciamo, fondamentalmente. No, perché? Perché arriva in un momento nel quale ci si aspetta un gerarca fascista e lui entra e tutti, ah, ecco il gerarca fascista. Perché? Perché tu attraverso le aspettative ti costruisci anche quello che sarà il futuro atteso, no? Quindi se qualcuno conosce le tue aspettative può benissimo presentarsi come quello che stavi aspettando, anche se non lo è. Attraverso qualche tipo di gesto, qualche informazione buttata lì che può aver tranquillamente trovato su un Facebook, un network o quello che è. Quindi capite che di fatto noi ci fidiamo. La nostra vita non è altro. E se non ci fidassimo sarebbe un casino. Quello è il punto. Come mai oggi come oggi nei discorsi pubblici voi sentite parlare sempre e solo di fiducia? Perché, come diceva Baudrillard, questa è la sindrome del re è morto, vive il re. Quando qualcosa non c'è, tutti ne parlano. Ecco, la fiducia oggi è ai minimi termini. Perché è talmente costantemente adita, è talmente costantemente utilizzata, sperperata, tradita, che poi a un certo punto dici, ok, lascio. Non parlo più con nessuno, non vedo più nessuno, non mi fido più di nessuno, eccetera, eccetera. Faccio quello che abbiamo visto essere un po' l'atteggiamento del blasé di Simmel, no? Respingo tutto quanto allo stesso modo perché non so più come fare a filtrare i comportamenti. Però il problema della fiducia è che è un tipo di emozione, sensazione, esperienza, è anche difficile da definire in termini sentimento, chiamatelo un po' come volete, che però ci sfugge completamente. Perché? Perché non è razionale. Assolutamente, non ha quasi nulla di razionale, tant'è che la radice, fede e fiducia, è la stessa. Fiducia è una forma di fede, è un credere a prescindere dalle conferme empiriche o addirittura contro le conferme empiriche. Perché tu continui a fidarti di qualcuno spesso e volentieri anche quando lui ti ha dimostrato di non essere affidabile. Perché in quel tuo credere c'è qualcos'altro, evidentemente. C'è qualcosa che va oltre. c'è una tua, un tuo bisogno di rassicurazione, c'è un tuo bisogno di certezza, c'è un tuo bisogno di costruzione di qualcosa. C'è in gioco nel discorso della fiducia molto di più che non semplicemente ha fatto quello che mi aveva detto o meno. Quello lascia il tempo che trova. No. Quante volte devi prendere un calcio nei denti prima di non fidarti più? Questa è una domanda interessante. Ognuno se la ponga, per tutti i motivi che volete, per il rapporto di coppia, per il rapporto politico, per il rapporto professionale, per il rapporto amicale. Tutti noi sappiamo perfettamente di essere ancora amici di persone che ci hanno tradito, ma sappiamo anche che le abbiamo tradite noi, tanto per tornare, no, al discorso che abbiamo fatto più volte. Chi è che è sempre stato all'altezza delle aspettative altrui? Io no, quindi mi chiamo fuori, ma insomma nel complesso è abbastanza raro. Quindi come vedete è un gioco estremamente interessante, estremamente affascinante e molto delicato. Il problema è che noi sappiamo perfettamente come fare a rompere le aspettative, ma non abbiamo idea di come fare a rigenerare la fiducia, che è il problema dell'oggi. Non so se avete sentito parlare, sapete chi è Mario Draghi in linea di massima? Speriamo di sì, ok. Mario Draghi si sta ammazzando, poveraccio, per restituire fiducia nei mercati, no? Con questa strategia che è il quantitative easing, quello per cui dà tanti soldi sul modo che tutti possano finalmente goderne, non so con quale criterio, ma vabbè, lasciamo perdere. Comunque lo fa a fin di bene, lui vorrebbe rigenerare la fiducia nei mercati. Solo che non funziona così. La fiducia nei mercati non la rigeneri mettendoci dei soldi sopra. È qualcos'altro e noi non abbiamo idea di cosa. Perché queste meccaniche, queste dinamiche, anzi scusate meglio, noi non le abbiamo mai investigate. Perché noi razionalmente siamo convinti che si tratti invece di cose comprensibili, perché io mi fido di te finché fai quello che io mi aspetto da te. Quando non lo fai più, non mi fido più di te e passo altrui. Non è così. Non funziona minimamente così. Perché il nostro mondo è costruito sulle aspettative. Tutto. Tutto quello di cui si è occupato Goffman, tutta la ricostruzione costante del quotidiano, è un problema di aspettative. Tant'è che tu quando è che cominci a renderti conto che stai lavorando in quel campo? Quando devi affermare qualcosa che non dovresti affermare. Quando tu dici a qualcuno è ovvio, lì stai lavorando. Perché l'ovvio è quello che non si dice. L'ovvio è quello che funziona, come dicono i francesi, ça va sans dire. Non devi dirlo perché è ovvio. Nel momento in cui sei chiamato a dire è ovvio, qualcuno sta facendo qualcosa che non era quella che tu te stavi aspettando. E quindi gli devi ricordare che è ovvio. Quindi che cazzo dici, che cazzo fai, come ti comporti? Ricordati come dovresti. No, vi ricordate Sheldon che non ne imbroccava una di comportamento, no? È esattamente quello. Noi siamo perennemente impegnati a far sì che il mondo confermi le nostre aspettative. E queste aspettative, come vi ho detto, vanno dalla cosa più infima alla cosa più elevata. Noi siamo costantemente in rapporto col mondo da questo punto di vista. E quindi investiamo nel mondo non soltanto la nostra attenzione, ma investiamo la nostra fede, investiamo le nostre energie emozionali, investiamo il senso che siamo in grado di costruire. Okay. Tutto questo nell'aspettativa. La figura dell'aspettativa è la figura in assoluto più potente per comprendere la realtà contemporanea che abbiamo a disposizione, perché racchiude in sé, raccoglie in sé tutta questa enorme polisemia del reale. No? Ci ricorda appunto che il reale si comporta in modi con i quali sui quali non possiamo far conto più di tanto, ci ricorda il fatto che siamo perennemente impegnati nel fare in modo che il reale rimanga tale. C'è uno, credo che ve ne parlerà Claudio D'Angelo in una prossima lezione, ma Goffman lavorava con un altro sociologo che si chiamava Harold Garfinkel, che manco a dirlo ha scritto un librino molto interessante sulla fiducia, perché ti ci portano le cose, no? Allora questi erano quelli che noi chiamiamo etnometodologi, ovvero sì, era gente impegnata a fare degli esperimenti sulla realtà per vedere come funziona in effetti, quali sono questi legami di convenzione, queste tecniche di ricostruzione e rabberciamento del reale. Allora per vederlo avevano messo in piedi una cosa che si chiamava esperimenti etnometodologici, ovvero sia avevano degli studenti estremamente convinti e fedeli anche loro e li mandavano a fare dei comportamenti non attesi in giro per la città. Uno era andare a cercare gente che ha bucato una gomma, che già di per sé non è che sia nel migliore delle predisposizioni d'animo evidentemente, no? Allora questi arrivavano, questo con la gomma forata, e gli facevano: beh, che succede? E quello gli rispondeva: beh, ho una gomma a terra. E loro gli rispondevano, beh, ma anche le altre tre. Che pare una cazzata, però è vero. Dire che una gomma a terra devi interpretarla nel senso di avere una gomma forata è una convenzione, perché di fatto tutte e quattro le gomme stanno per terra, anche le altre. Ecco, la gran parte dei casi finiva che quello della gomma gli menava. Tu dici, vabbè, capisco, ma capisco fino a un certo punto perché, ma ce n'è ancora di più. C'erano quelli che andavano nei supermarket americani, prendevano i carrelli e li facevano al contrario. Sapete che c'è un senso di, come se tu andassi all'autogrill e partissi dalla parte, entrassi dall'uscita e uscissi dall'entrata. Anche in questo caso gli menavano, che questo è meno offensivo fondamentalmente, no? Perché? Perché la gente diventa violenta? C'erano stati degli episodi di ER dove c'era uno di questi che arrivava al pronto soccorso con la faccia tutta, perché gli ha menato uno di quelli della gomma, cioè una cosa abbastanza nota questo discorso. E il problema qual era? Che tu così facendo dimostravi quanto il reale è convenzionale. E innescavi un effetto domino. E quello è il problema. Ecco perché Goffman sta tanto attento alla minima cazzata, perché la minima cazzata non è una minima cazzata. La minima cazzata ti fa cadere tutte le tessere e tu cominci a chiederti, ma allora, se qui io sto dicendo una cosa per la quale ci capiamo solo perché siamo d'accordo, quali altre sono queste cose? Cioè, dov'è che c'è qualcosa su cui stare e invece dov'è che stiamo soltanto perché ci siamo messi d'accordo fra noi? Ti si sfascia la realtà fra le mani. E quello è il problema. Le convenzioni hanno questa capacità di consolidare un reale, anche se sto reale non è così solido. Però devi fare in modo che siano protette. Perché nel momento in cui se ne rompe una, tu cominci a perdere completamente tutto. Perché di fatto tutto è convenzionale. La moneta, l'interruttore, il rapporto col prossimo, il prossimo, me stesso. Quando mi fermo? Non so se questa cosa è chiara. Capite? Noi tutti siamo acrobati da questo punto di vista. Camminiamo su delle funi estremamente sottili, con molta cura, per fare in modo di illuderci di star camminando invece su un pavimento senza nessun tipo di problema, ma non è così. E queste piccole cose Goffman ha dimostrato conclusivamente, direi, che sono segni. Ecco perché siamo così attenti a fare in modo che gli altri si comportano come noi ci aspetteremmo da loro che si comportino, perché è un modo per fare in modo che tutto quello in cui siamo rimanga. Prego. Prego.
Sì, scusate la voce. E quindi la norma, quindi la legge che nasce dalla necessità di consolidare una consuetudine, come si pone al centro del suo discorso?
Beh, diciamo che da un punto di vista generale c'è tutta una scala di consapevolezze, ma è chiaro che le norme sono il culmine di questo genere di discorso. Il problema è che sono soltanto un culmine, un po' la punta dell'iceberg, perché di normato rispetto a tutto ciò che noi ci aspettiamo dal mondo c'è soltanto una frazione minuscola. Noi abbiamo perfettamente consapevolezza di tutte le altre questioni, come vadano affrontate o perlomeno come dovrebbero essere affrontate, eccetera. Quelle più rilevanti diventano istituzioni, diventano leggi, diventano regolamenti, ma tutto il resto rimane a nostra disposizione ed è lì il grande problema. È che è nel quotidiano che noi facciamo esperienza della frattura del reale. È in quello che non ci succede o ci succede tutti i giorni, in quello piccolo scarto appunto tra il comportamento atteso e il comportamento deviante di qualcuno. Ecco perché i devianti spesso e volentieri sono un problema, perché il deviante ti dimostra che quello che tu t'aspetteresti essere normale fra virgolette non lo è. Una mia amica una volta si è sbagliata, è andata in Belgio, è andata nel bagno degli uomini, quasi la menano anche a lei. Perché? Perché non, lei è una donna, qui non ci deve essere. Se qui c'è una donna, allora che altro potremmo aspettarci? E via discorrendo, chiaramente, questo poi. Dimmi.
Solo gli umani possono avere aspettative dagli umani o anche esseri non viventi?
Beh, no, non viventi, no, viventi.
Tipo magari una pianta che ha bisogno dell'acqua, che si aspetta di essere annaffiata.
Ecco, questa è una bella domanda ed è probabilmente una domanda alla quale forse un giorno sapremo anche rispondere. Noi, siccome siamo antropocentrici, ovvero sia ci siamo sempre, come dire, regolati sul fatto che il mondo è degli esseri umani, tutto il resto l'abbiamo preso con una certa, così, leggerezza. Sicuramente gli animali hanno delle aspettative ben chiare nei nostri confronti e non si fanno scrupolo di farcele presenti. Su questo, io, avendo una piccola stirpe di gatti in giro per casa, sono perfettamente al corrente. E anche lì, tant'è che uno dei motivi, credo, per i quali odio così tanto quelli che abbandonano un animale è che stanno tradendo di fatto un intero sistema, cioè rivelano di essere del tutto inadatti a un rapporto relazionale qualunque, perché quando tu sei così terribilmente investito da una responsabilità nei confronti di un altro essere vivente e te la cavi abbandonandolo in mezzo alla strada, secondo me, vabbè, lasciatemi, non mi fate fare commenti, se no divento antipatico, però comunque, prego.
Per fare una riflessione su quello che ha detto lui sempre, io penso che anche le cose inanimate comunque si aspettano un determinato tipo di attenzione da parte nostra, come ad esempio il rubinetto che diceva prima. Se noi non facciamo manutenzione, quel rubinetto è normale che prima o poi si interromperà, insomma.
Oh, qui, come dire, andiamo sull'esoterico spinto, quindi non mi pronuncio, perché è vero, nel senso che la visione del mondo oggettivo come inerte è una visione che ci siamo costruiti negli ultimi 500 anni, grosso modo. Prima non eravamo affatto di quest'idea, quindi anche lì si potrebbe discutere estensivamente, anche perché la modernità ultimamente si sta rivelando carente da parecchi punti di vista, quindi non mi stupirei più di tanto che non avesse ragione il vostro collega. Però che mi dite che ora è? Ok, allora per favore mi ricordate di riprendere la cosa da qui domani? Colpa, diciamo, responsabilità e irresponsabilità del non accadere di qualcosa. Buona giornata, ci vediamo domattina.
Domani.